Continuiamo il nostro discorso. Lascio la parola al dottor Gianluigi Nicola, che ci porterà la serata tranquillamente con tegliato e charbè. Buona serata a tutti.
Grazie. Bene, a mia volta, buonasera a tutti, così diamo un inizio un po' ufficiale. Questa sera, se avete domande, chiedo scusa qua, ecco. Allora, se avete domande abbiamo il tempo di rispondere, di conversare un po' amabilmente insieme, perché non siamo molti, quindi c'è più possibilità di scambio. Noi l'altra volta abbiamo affrontato, è un po' un divago questo,
sì, credo che
abbiamo affrontato, c'è di nuovo, va bene, sì, va bene. Allora, l'altra volta noi ci siamo messi sulla geometria analitica e abbiamo visto le ellissi. Questa ellissi che è fatta dalla complessità e dalla coscienza, due cose che alla fine vanno a definire l'uomo nella sua totalità. E l'uomo centrato in sé, tra l'altro, perché teniamo un pensiero che si allontana, per non dire rifiuta, il dualismo. Teniamo non parla di mente, di corpo, ma parla di centrazione dell'uomo in sé, quindi l'uomo come cosa unica tra quella che è la sua materia, la sua complessità, e quella che è la sua coscienza, che per sua natura, essendo un effetto, è immateriale, ma che messe insieme queste due caratteristiche danno origine a quello che è l'Homo sapiens sapiens, che ha la capacità di riflettere su se stesso. Ecco, vista questa cosa l'altra volta, quindi visto un pochino come Teilhard intende l'uomo, questa sera leggiamo qualcosa e commentiamo qualcosa su come Teilhard vede il suo universo, e lui lo chiama il mio universo. Quindi il disegno complessivo all'interno del quale è inserito questo uomo totale, che è l'ideale di Teilhard. E quindi come l'uomo totale nasce da questo ambiente, e come è questo ambiente, come si sviluppa, come interagisce. Vi leggo qualcosina, vi chiedo un po' di pazienza perché questa sera leggeremo qualcosa in più. Sono a pagina 65 di Scienza e Cristo, il volume che qualcuno di voi ha preso l'altra volta, se qualcuno ha necessità lì ce ne sono ancora da acquistare. E Teilhard dice: il mio universo. Le pagine che seguiranno non pretendono in alcun modo di dare una spiegazione definitiva del mondo. Esse non mirano a stabilire direttamente alcuna teoria generale del pensiero, dell'azione, della mistica, come se gli orizzonti che scoprono dovessero imporsi tali e quali immediatamente a tutte le menti, a spese di certi altri modi di vedere, considerati a ragione o a torto più tradizionali o più comuni. Mi propongo semplicemente di esporre il modo personale di comprendere il mondo a cui mi sono trovato condotto progressivamente dallo sviluppo inevitabile della mia coscienza umana e cristiana. E qui un piccolo commento già lo merita questo piccolo passaggio. Teilhard non va a proporre un'ideologia, una morale, un sistema di valori fisso e rigido, una rivoluzione basata su dei valori ben precisi, ben netti. Teilhard va a proporre una chiave di lettura, un modo di interpretare, un modo di leggere il mondo che ci sta davanti, per averne un riverbero in noi stessi e per crescere noi stessi. Il compito della morale, in particolar modo, sarà poi a valle della lettura che si è data, perché grazie alla chiave di lettura sono possibili interpretazioni differenti, sfumature differenti, perché non tutti gli uomini sono uguali, ed è possibile costruire un modus vivendi per l'epoca e il contesto in cui ci si trova. Sì, limitiamoci a questo. Quindi Teilhard non come ideologia, ma Teilhard come paradigma, come chiave interpretativa e come chiave di lettura della realtà e del contesto. Dice Teilhard: le verità e le pratiche religiose, reagendo sulla mia natura individuale attraverso un processo nei confronti del quale la mia libertà è rimasta completamente estranea, hanno dato i risultati che cercherò di tradurre. E soprattutto questo determinismo, o se lo si preferisce, questa irresistibile spontaneità a rendere interessante il saggio che presento. Sarà facile, evidentemente, da un punto di vista intellettuale, criticare il sistema che propongo. Tali critiche non potrebbero in alcun modo togliergli il suo valore specifico, che è di portare una testimonianza psicologica irrefutabile. A prescindere dall'esito più o meno positivo della mia filosofia, resterà comunque innegabile il fatto che un uomo medio del XX secolo, partecipando normalmente alle idee e alle preoccupazioni del suo tempo, non ha potuto trovare l'equilibrio della sua vita interiore se non in una concezione fisicalista e unitaria del mondo e del Cristo, e che in essa ha trovato una pace e un rasserenamento senza limiti. Salto qualcosina e inizio a vedere con voi l'unione creatrice, che è un po' la filosofia di Teilhard, e Teilhard inizia dai principi fondamentali di questa unione creatrice. Prima di affrontare l'esposizione sintetica della filosofia che supporta e organizza l'edificio delle mie costruzioni morali e religiose, credo utile cogliere un certo numero di principi o postulati fondamentali nei quali si evidenzia lo spirito all'interno del quale è nata e si è sviluppata la mia rappresentazione dell'universo. Logicamente e psicologicamente, il primo di questi principi è la profonda convinzione che l'essere è buono, cioè che è meglio essere che non essere, che è meglio essere di più che essere di meno. Ammettendo come principio ausiliario che l'essere compiuto è l'essere cosciente, si può dare a questo principio una forma più pratica e più chiara, e cioè che è meglio essere cosciente che non essere tale, che è meglio essere più cosciente che meno cosciente. A prima vista queste affermazioni potrebbero parere evidenti o sterili. In verità si rivelano estremamente feconde ed esigenti non appena si cerca di spingerle fino alle loro estreme conseguenze, e ci si stupisce nel vedere come in particolare esse siano spesso contestate di fatto o teoricamente dagli agnostici, dai pessimisti, dai gaudenti, dai pusillanimi. La grande frattura tra gli uomini buoni o cattivi, eletti o condannati, può darsi che si produca proprio relativamente all'opzione primordiale tra il valore o il non valore assoluto dato alla maggior coscienza. Quindi per Teilhard il problema non è la fissità, o meglio, il problema è la fissità, restare bloccati all'interno di stili di vita, di modi di vedere immutabili nei secoli. Teilhard, criticando questa fissità e avendo ben presente l'idea di evoluzione, cioè di cambiamento, invita a seguire la strada della coscientizzazione. Quindi non la coscienza data una volta per tutte, il pensiero riflesso dato una volta per tutte, ma un processo, un cammino. Come c'è stata la cerebralizzazione che in chiave evolutiva ha prodotto l'emergere del pensiero riflesso, così passata la soglia del pensiero riflesso si apre un mondo, non si sta fermi all'ingresso davanti alla porta, si passa questa soglia e si entra nel mondo del pensiero riflesso e quindi si inizia un cammino di coscientizzazione che appunto non è fisso ma è in divenire. E quindi Teilhard basa il suo modo di vedere, il suo modo di interpretare in questa chiave qui. È ovvio che se io mi metto in una logica di processo, di mutamento, la Chiesa come era ai suoi tempi si trova un pochino in difficoltà, perché era una Chiesa che aveva dei principi estremamente fissi. D'altra parte la società era estremamente fissa. E quindi c'era una cinghia di trasmissione tra l'uno e l'altro, tutto funzionava relativamente bene, poi sono nate delle guerre, dei conflitti mostruosi, ma perché a un certo punto si è arrivato al collasso di questa fissità. E per quanto le tragedie della prima e peggio ancora della seconda guerra mondiale siano state dei fenomeni orribili, e tuttavia rappresentano questi sconvolgimenti, questi rivolgimenti che l'umanità al suo interno ha coltivato, fatto crescere, perché doveva arrivare su spazi più grandi, diversi. Era un rivolgimento che travolgeva tutto quello che è stato nei secoli passati, dove appunto la rigidità e la fissità erano molto spiccate. Il risultato di questo rivolgimento del XX secolo è la Terra di mezzo, dentro la quale ci siamo noi oggi, in questo primo decennio del XXI secolo. Non si sa quanto durerà, ma certamente tutti questi rivolgimenti ci hanno portati in questa terra dove è vero tutto, il contrario di tutto, dove non ci sono più riferimenti, dove non esistono nemmeno più le chiavi di lettura e i paradigmi a cui riferirci per poter interpretare il mondo che c'è intorno a noi. Vorrei dire di più, il contesto che c'è intorno a noi. Perché il contesto non comprende soltanto l'ambiente fisico, ma anche tutto lo psichismo che è maturato dall'ambiente fisico. La chiave di Teilhard che dice, l'abbiamo visto, che è meglio essere più coscienti che meno coscienti, è una chiave che non vuole risolvere, ma che certamente ci accompagna a vedere meglio, e nel momento in cui vediamo meglio riusciamo anche a capire che direzione prendere. Non sono gli occhiali che ci fanno andare da qualche parte, ma sono gli occhiali che ci permettono di vedere e di capire da quale parte andare, perché siamo poi noi che lo diciamo. In assenza di paradigmi, in assenza di occhi, si continua a restare nella terra di mezzo e si torna indietro nell'alienazione. Il discorso di Teilhard è esattamente l'opposto di un discorso di alienazione, e qui è stato abbastanza chiaro. Certo che per chi ha cominciato già a vedere qualcosa, le cose che ha detto Teilhard sono banali, è normale, certo, deve essere così, ma per chi vive davanti alla televisione o si fa travolgere dall'ordinario quotidiano, questa può risultare una novità, un cammino nuovo a cui affidarsi. Il secondo punto di Teilhard nella sua filosofia, lui dice che ha fede nella vita. Accanto a questa prima fondamentale pietra della mia vita interiore, il primato della coscienza, ne discerne immediatamente un'altra, che è la fede nella vita, cioè l'irremovibile certezza che l'universo considerato nel suo insieme abbia un fine, non che finisca, ma che abbia una finalità, e che non possa né sbagliare strada né fermarsi lungo il suo cammino. Presi isolatamente, gli elementi del mondo non hanno successo, purtroppo, che in percentuale irrisoria. In modo assoluto mi rifiuto di estendere al loro insieme questa totale contingenza. Non posso ammettere che l'universo fallisca. Poco importa che questo privilegio, l'assicurazione del successo, sia dovuto a un'azione provvidenziale trascendente o all'influenza di un'energia spirituale immanente al tutto, o alla specie di infallibilità che, rifiutata ai tentativi isolati, appartiene ai tentativi che si moltiplicano all'infinito, infallibilità dei grandi numeri. O piuttosto dipende dall'azione gerarchizzata di questi tre fattori simultaneamente. Prima di qualsiasi spiegazione al riguardo, io credo al fatto che il mondo, preso come un tutto, abbia la sicurezza di avere buon esito, cioè, in virtù del principio 1 di coscientizzazione, di arrivare a un certo stato superiore di coscienza. Lo credo per deduzione, perché se l'universo è riuscito fin qui nell'inverosimile lavoro di far nascere il pensiero umano in seno a ciò che ci pare una inimmaginabile intrico di rischi di probabilità negative, è perché è diretto nel suo interno da una forza sovranamente padrona degli elementi che lo compongono. Lo credo anche per necessità. Perché se avessi motivo di dubitare della solidità a tutta prova della sostanza nella quale mi trovo inserito, mi sentirei assolutamente perso e disperato. Lo credo, infine, e forse soprattutto per amore, perché amo troppo l'universo che mi circonda per non aver fiducia in esso. Qui c'è un po' il ritratto del nostro mondo contemporaneo, del nostro mese di novembre, del mondo del mese di novembre 2013, delle sue speranze, delle sue illusioni, disillusioni e delle sue depressioni. Rivediamo un attimo piano piano questa cosa un po' nei suoi punti. Allora, il primato della coscienza, innanzitutto, e poi Teilhard dice: fede nella vita, l'irremovibile certezza che l'universo considerato nel suo insieme abbia un fine. Ecco, il finalismo certamente è criticato dalla scienza, e addirittura non solo abbia un fine, ma non possa né sbagliare strada né fermarsi lungo il cammino. E su questo ovviamente Teilhard è stato molto criticato e molto marginalizzato dalla scienza ufficiale. Perché la scienza ufficiale dice, adesso leggo la frase di Teilhard, così arriviamo alla parola che voglio pescare: in modo assoluto mi rifiuto di estendere all'insieme degli elementi del mondo questa totale contingenza. Telmo Chivani, filosofo della scienza, ma in particolare della biologia, insegna a Milano, insomma, alla sua brava cattedra di filosofo, è un cultore della teoria dell'evoluzione, ha scritto un libro ultimamente che tratta la vita come fenomeno non previsto, come accidente che è caduto sulla Terra senza sapere bene perché e per come, comunque molto serio nei suoi ragionamenti, non è uno sbruffone come forse qualcun altro. E lui parla e ha ribadito molto il concetto della contingenza, cioè del caso legato al posto dove mi trovo. Sono sulla Luna, ci sono le contingenze della Luna, perché l'ambiente è quello là. Sono sulla Terra, all'equatore, la contingenza è quella. Sono al Polo Nord, la contingenza è quell'altra. Ossia, il caso si esprime nel momento in cui produce qualcosa, perché il caos può, il caso può anche produrre qualcosa, ma si esprime nell'ambito della contingenza dell'ambiente che io vado a considerare. Quindi nessuna finalità, perché la finalità sarebbe contraria alla contingenza. Vorrebbe dire, se ci fosse una finalità, che in qualsiasi posto dove io mi trovo verifico una tendenza verso qualche cosa. Invece, secondo i teorici dell'evoluzione, il caso guida lo sviluppo delle cose senza nessuna finalità, appunto legato alla contingenza del posto dove mi trovo. Chi ha ragione? Tutte e due, e forse nessuno, perché dipende sempre da come prendiamo il problema. Se noi consideriamo l'evoluzione come problema assolutamente naturale, come meccanismo naturale che si sviluppa all'interno della vita, del fenomeno vita, certamente vale quello che dice Pievani, vale la contingenza, è un meccanismo casuale che a seconda dove si trova produce delle cose. In Australia ha prodotto l'ornitorinco, al Polo Nord ha prodotto l'orso bianco e l'elefante nei paesi tropicali. È un meccanismo del tutto indifferente, non è progressivo, non è finalizzato, perché può anche essere regressivo. Io adesso non so se vi avevo già citato il caso dell'anemia mediterranea, ecco, forse non vi ho parlato, ecco, l'anemia mediterranea o anemia falciforme, detta più propriamente falciforme, perché per via di una mutazione genetica i globuli rossi, anziché essere tondi, hanno la forma di falce. Non è che si stia bene con i globuli rossi in quelle condizioni lì, ma certamente con i globuli rossi in quelle condizioni il plasmodio della malaria non riesce a riprodursi. Quindi le persone in un ambiente dove c'è la zanzara anofele, dove la malaria è endemica e dove continua a essere trasmessa da questa zanzara da un uomo all'altro, gli uomini, tra virgolette, normali, che hanno i globuli rossi rotondi, dove il plasmodio si riproduce alla grande, patiscono, prendono le febbri e muoiono. Mentre invece quelli con i globuli rossi a falce, che pur è una malattia, quelli sopravvivono perché il plasmodio lì non si riproduce. Quindi la pressione selettiva dovuta al meccanismo dell'evoluzione fa sì che in un ambiente dove prevale la malaria dei malati prevalgano su dei sani geneticamente parlando. E questo è un fenomeno regressivo, perché viene favorita la malattia piuttosto che lo stato sano. Quindi l'evoluzione è contingente, è neutra. Lei seleziona, no? Il più adatto, e poi quale sia il risultato non importa. Questo in realtà dagli studiosi di teoria della complessità è abbastanza criticato, perché si dice che è vero che l'evoluzione è contingente, ma è anche vero che l'evoluzione a lungo andare produce complessità, come avevo già accennato l'altra volta, perché un organismo più complesso è in grado, per via delle sue relazioni interne, delle sue specializzazioni interne, di utilizzare molto meglio il flusso energetico. È vero che i batteri sono sulla Terra da 4 miliardi di anni, che sono stati loro che hanno fatto venire fuori la vita e tutte queste cose qui, e che sono anche potentissimi, ma non il singolo batterio. La popolazione di batteri è potentissima. Il singolo batterio dura 20 minuti, dopodiché o si riproduce o scompare. E allora ogni 20 minuti i batteri si dividono in due, e ci sono due batteri nuovi che durano altri 20 minuti. Quindi la preoccupazione del batterio è una riproduzione all'infinito e vorticosa. Noi che siamo estremamente più complessi di un singolo batterio, abbiamo una riproduzione di un certo tipo, una vita con una certa durata, e la capacità di utilizzare flussi energetici in una maniera molto più efficiente che non il singolo batterio. Quindi, se dai batteri si è poco per volta passati alle varie specie animali, è perché l'evoluzione produce progressivamente complessità. Però c'è comunque sempre il problema del fine. È possibile che l'evoluzione sia così, tra virgolette, stupida? È certamente contingente, ma l'evoluzione risponde a dei criteri. Perché alla fine, dopo tutti questi processi di efficienza, di complessificazione, si è visto che le specie animali rispondono ai soliti due famosi criteri, quello della sopravvivenza e quello della riproduzione. La grande soglia che ha permesso il passaggio, la comparsa della vita, passando dagli elementi chimici, materiali, al primo fenomeno di vita, ha portato con sé questo passaggio anche una sorta di irreversibilità del fenomeno. La vita, una volta che è comparsa, ha tentato di difendere se stessa a tutti i costi, diciamola così, no? E quindi ha messo in campo dei meccanismi di sopravvivenza molto forti, cioè doveva riuscire a sopravvivere, se no ritornava materia organica, inorganica. Ma nello stesso tempo, vista l'usura della relazione con l'ambiente fisico, doveva in qualche maniera riprodursi, perché ciò che era diventato vivente sarebbe finito, sarebbe morto. Il batterio 20 minuti, gli altri organismi che sono comparsi poi nel Cambriano, ripeto, 540 milioni di anni fa, dove c'è stata questa esplosione di specie animali, ecco, quelli magari vivevano chi un anno, chi 10 anni, chi, però poi finivano. E se non c'era una riproduzione, cioè un individuo nuovo che era di nuovo in grado di andare avanti altri 10 anni, la specie finiva, la vita finiva e scompariva. Quindi le esigenze fondamentali della vita sono la sopravvivenza e la riproduzione. Compito della selezione, che non è un'entità, è un'idea soltanto, è un concetto, è una legge biologica, è quello di selezionare gli individui che sono più adatti a sopravvivere e più adatti a riprodursi. Si pensa che nell'ambito della riproduzione il maschio, perché in natura è così, che riesce a menare meglio gli altri maschi al tempo della riproduzione, sia quello che poi ha le caratteristiche migliori. In realtà avviene in questo modo, perché lo sappiamo tutti che sul Gran Paradiso ci sono le lotte tra gli stambecchi, così come tutti nell'Africa, come tutte le specie animali. Ma non è sufficiente l'accoppiamento col più forte. Le femmine nelle specie animali molte volte ricorrono a più accoppiamenti in modo che ci sia una selezione tra i diversi spermi. Perché non è detto che quello che ha dato le cornate più forti abbia gli spermatozoi migliori. Probabilmente sì, ma chissà. E allora è meglio provare con molti altri. Di qui nasce un pochino la violenza di quello che ha dato le cornate migliori. Cioè, oh, io come maschio voglio che vadano avanti i miei geni, non quelli degli altri. Allora faccio di tutto perché le mie femmine abbiano solo i miei geni da sviluppare e non quelli degli altri, quindi giubbotte, no? Le femmine fanno il ragionamento opposto, invece. È vero che i maschi cercano di fecondare più femmine possibili, quindi cercano di procurarsi un harem, ma le femmine hanno un uovo che matura quella volta o due all'anno, parlo della natura biologica, quindi quell'uovo deve avere lo spermatozoo migliore possibile, e quindi di qui ecco gli accoppiamenti successivi. Quindi in natura ci sono tutti questi meccanismi di selezione per arrivare all'organismo migliore, più complesso, più efficiente. Ma tutto è regolato e l'evoluzione funziona perché segue la realizzazione di questi due criteri, della sopravvivenza e della riproduzione. Quindi noi saremmo in presenza di una descrizione di alto livello di ciò che si vuole ottenere. La descrizione di alto livello dice che io voglio ottenere degli individui, non mi importa la forma, il tipo di nutrimento, dove stanno, gli ambienti, non mi importa nulla. Voglio degli individui che siano efficienti nel sopravvivere e nel riprodursi. Dopodiché fate voi. E tutta la natura ha lavorato per arrivare a questo massimo di efficienza. Allora qualcuno che gioca con il computer dice: ma e se io applicassi lo stesso meccanismo dentro i miei computer? L'hanno fatto. Si chiama programmazione genetica, ve l'avevo già detto forse, che è utilizzata in borsa. Cosa hanno fatto questi signori? Hanno dato a dei computer una descrizione di alto livello di ciò che volevano ottenere. Per esempio, hanno detto: voglio un convertitore analogico digitale, cioè che mi trasformi una corrente continua in una corrente a pacchetti. A te computer descrivo una serie di componenti elettronici, tutti quelli che sono disponibili sul mercato, e poi vedi tu, comincia a pasticciare, mettili insieme e vedi che cosa ottieni. Si potrebbe pensare di ottenere zero, perché un convertitore analogico digitale ha richiesto lo studio di fior di ingegneri per produrlo. E invece, una volta che ho dato la descrizione di alto livello e ho insegnato alla macchina com'è il metodo, il meccanismo evolutivo, la macchina, utilizzando questo meccanismo, comincia a lavorare e alla fine produce un convertitore analogico digitale migliore di quello prodotto dagli ingegneri, perché il meccanismo evolutivo produce complessità e quindi produce cose sempre più efficienti in base alle descrizioni di alto livello che sono state date. Allora, il meccanismo evolutivo è sicuramente casuale e contingente, ma le leggi a cui risponde e che realizza poi in pratica sono la sua finalità. Quindi anche in natura, alla fin dei conti, il meccanismo evolutivo conduce le specie animali da qualche parte. Le conduce, per esempio, a formare la biosfera, che è un meccanismo complicatissimo di relazioni tra specie, dove l'armonia tra una specie e l'altra permette la sopravvivenza di tutti, altrimenti la vita non avrebbe l'ambiente necessario per riuscire a svilupparsi. E quindi si raggiunge questa armonia e questa complessità grazie a un meccanismo casuale, che è l'evoluzione, che agendo nella contingenza realizza delle finalità puramente biologiche. Quindi finalismo e contingenza molto probabilmente coesistono e le teorie della complessità probabilmente ci diranno che è così. Ora, finalismo non vuol dire che tutto deve finire in Dio. Finalismo vuol dire che in un certo contesto, in un certo ambiente, esistono certe descrizioni di alto livello e certi obiettivi da realizzare. Se io mi prendo il mio meccanismo evolutivo, lo butto lì dentro, lui realizza quelli e quegli obiettivi. E quindi il meccanismo evolutivo funziona se gli do delle finalità da raggiungere. Ma che cosa capita se noi ci mettiamo all'interno del processo di coscientizzazione di cui parlava Teilhard? Capita che, essendo un processo, funziona tramite delle relazioni, perché se io non ho relazioni, sono un pezzo di marmo in mezzo ad un prato ed è finita lì. Per entrare in un processo io ho bisogno di relazioni, e quindi le coscienze entrano in questo processo di coscientizzazione, di relazione con le altre coscienze, e siccome siamo in un processo di relazioni, io andrò a selezionare le relazioni più efficienti e migliori per l'obiettivo che voglio raggiungere. Teilhard lo dice: è meglio essere di più che essere di meno, è meglio essere più cosciente che meno cosciente. Allora l'obiettivo di una coscienza riflessa è di essere cosciente in maniera riflessa sempre di più. Questo è il mio criterio. Quindi nel processo di coscientizzazione il mio meccanismo evolutivo funzionerà per far crescere sempre di più la coscienza, per avere orizzonti sempre più ampi, sempre più vasti, con una lucidità sempre maggiore. A questo punto la finalità di Teilhard, l'abbiamo poi visto più avanti, dove introduceva in pratica il concetto di Dio, l'abbiamo detto l'altra volta, Dio si configura come un attrattore, e quindi le coscienze, il processo di coscientizzazione, ma poi di Teilhard ce lo dirà, è orientato verso il congiungimento con Dio. Ma a questo punto, per tutto ciò che abbiamo detto prima, perché non può esistere Dio che si è rivelato, che dice all'alba dei tempi: io vorrei, dati questo plasma di particelle, che da questo plasma di particelle venga fuori una coscienza riflessa. Lavorate e fate. Dice Teilhard: Dio fa che le cose si facciano. E qualche studioso, potrei portarvi il libro, dice che l'universo, niente meno, è semplicemente un computer quantistico parallelo, cioè che riesce a fare tantissime operazioni tutte insieme, non in sequenza una dopo l'altra come fanno i nostri computer, ma tutta una serie molto grande di operazioni tutte insieme, è il computer parallelo, e questo lo possono fare computer quantistici, non è nulla in particolare, lo possono fare computer quantistici. E dice che questo autore dice che l'universo non è altro che un gigantesco computer quantistico che elabora se stesso. Un fisico dice queste cose, non introduce il concetto di Dio, è in questo libro tutt'altro: teoria dell'informazione, teoria della complessità, meccanica quantistica, tutte queste cose. Ma dice che l'universo elabora se stesso e lo dimostra. Ah, ma allora qualche elemento comincia a quadrare. Dio all'inizio dice: voglio una coscienza riflessa, il plasma di particelle faccia. Il plasma di particelle ha cominciato a elaborare se stesso, come hanno scoperto i fisici oggi. Ed elaborando se stesso ha prodotto gli atomi, le molecole, le macromolecole, i primi sacchettini con dentro qualche metabolismo, e poi i primi batteri, e poi siamo arrivati fino a oggi. Utilizzando che cosa? Ah, beh, certamente il meccanismo evolutivo. Quindi il meccanismo evolutivo è stato lanciato all'interno di questo plasma di particelle fino ad arrivare alla coscienza riflessa, che era probabilmente l'obiettivo dato all'inizio. Tenete conto che poi l'universo non è più stato considerato statico, ma anche l'universo è considerato in evoluzione, e quindi tutti i fisici ormai stanno lavorando su queste cose qui. La teoria del Big Bang è la teoria che mette un punto, una croce definitiva sull'universo fisso, non parliamo delle stelle fisse e delle sfere celesti, ma comunque proprio la fissità dell'universo è finita e abbiamo l'universo in espansione e l'universo in evoluzione. Quindi Teilhard dice una certa finalità ci deve essere e ci può essere, perché questa finalità è una finalità di coscienza. E perché la coscienza dà dei significati. Prendiamo la teoria dell'universo che elabora se stesso. Ogni particella è dotata di una quantità di informazione. Un certo numero di bit, adesso la memoria mi tradisce un poco, però diciamo una dozzina, il bit è la minima unità di misura dell'informazione. E 12 bit definiscono la posizione di un elettrone. Quindi l'elettrone ha un contenuto di informazione, perché l'elettrone segue certi orbitali intorno al nucleo con dei quanti di energia ben definiti, ecco perché la meccanica quantistica, perché l'elettrone non casca mai sul nucleo e tiene sempre il suo orbitale con quella quantità fissa di energia. In più ha uno spin, cioè una rotazione su se stesso. Che lui debba avere la rotazione in un senso piuttosto che in un altro, che debba sempre stare in quell'orbitale, o che quando entra in contatto con gli orbitali di un altro atomo cambi la sua orbita per dare un orbitale molecolare, e beh, tutto questo è un contenuto di informazione ben preciso. Però è un'informazione, tutto sommato, insignificante, che va bene per livelli lì. Man mano aumenta la complessificazione e man mano è necessaria un'informazione integrata sempre più ampia. Ma perché è necessaria l'informazione integrata? Perché in assenza di informazione integrata io ho pronte le fauci dell'entropia, cioè dell'omogeneo disgregato. L'entropia è stata scoperta nell'Ottocento perché si studiava l'efficienza delle macchine a vapore. Si è costruita la macchina a vapore in ferrovie e poi i fisici hanno cominciato a studiare tutti i fenomeni legati al calore, hanno fondato la termodinamica per la finalità concreta di avere delle locomotive che consumassero meno carbone e che andassero più veloci. Sempre il solito vecchio problema. Ecco, studiando la termodinamica hanno capito che esiste dell'energia libera, contenuta per esempio nel carbone, che può essere trasformata in lavoro. Ma quando io ho trasformato dell'energia libera in lavoro, se faccio tutti i calcoli che sanno fare fisici, non io, scopro che non tutta l'energia libera è stata trasformata in lavoro. Ma l'energia libera è stata trasformata in parte in lavoro, in parte in calore. E quel calore lì non è più utilizzabile, cioè ho degradato dell'energia libera. Questa quantità di calore va a costituire quella che si chiama entropia. Ma se io miglioro l'efficienza della mia macchina a vapore, avrò una maggior trasformazione di energia libera in lavoro meccanico e avrò una minore quantità di calore. Quindi, dando delle informazioni diverse, ho diminuito la mia entropia. Quindi l'informazione, per non parlare dei significati, mi permette di contrastare la tendenza dell'universo, ma comunque del mondo naturale, la tendenza di questo mondo verso l'entropia. E il calore in realtà è dato da un insieme di molecole assolutamente disorganizzate che girano in tutte le direzioni e che non vanno da nessuna parte, ossia sono tutte omogenee nel loro moto,
che è però disordinato. Quindi l'entropia può anche essere definita come omogeneità disordinata. Il compito dell'informazione e della coscienza ad alti livelli è quello di creare il disomogeneo, cioè di creare dei comparti, delle compartimentazioni. Un pilastro qui, una soletta là, le piastrelle lì, lì le porte, e ho creato qualcosa che è disomogeneo, ma che è assolutamente ordinato, perché i pilastri, le porte e le piastre rispondono ad un progetto che ha un suo contenuto di informazione molto ampio. Quindi, con l'informazione e coi significati, io contrasto l'entropia. Ma se i fisici mi dicono che la tendenza dell'universo è quella di arrivare a un'entropia totale, e quindi vanno a raccontarmi della morte termodinamica dell'universo, e scopro che invece un processo di coscientizzazione contrasta questo fenomeno entropico, allora posso capire che qualcuno, qualche mente eccelsa, abbia detto che cresca soltanto la coscienza, perché così salviamo l'universo. E allora forse il processo di coscientizzazione, tutto quello che è successo in questi 13 miliardi di anni, non è del tutto casuale. Ho detto forse, non voglio dire che questa sia la verità, però ci sono tanti elementi dal mondo fisico, dal mondo chimico, dal mondo biologico e dal mondo delle idee che mi dicono che il mosaico comincia un poco a comporsi. Certo, se come ci raccomanda Don Paolo, noi pieghiamo l'annuncio evangelico a ridiventare una religione di terra, una religione animale, continueremo ad andare da nessuna parte. Cioè, finiremo nell'omogeneo disordinato, per via della nostra ricerca di fissità. Invece il nostro compito è quello di essere in processo, di crescere, di aumentare la coscientizzazione. Ve l'ho fatta proprio un pochino lunga, ma per dirvi che come sono i problemi oggigiorno e come le idee di Thea possono in qualche maniera essere recuperate, nel senso che il riduzionismo e tutta la sintesi moderna dell'evoluzione non teneva conto degli elementi che vi ho detto io, ma negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 10 anni, escono i libri che vi ho detto, riparte la teoria della complessità, la visione olistica delle cose, e stanno venendo fuori degli elementi nuovi in campo puramente scientifico. Dopodiché, se io vado a prendere il Vangelo per quello che è, scopro che comincia ad accordarsi con delle idee scientifiche che stanno venendo fuori. E penso in particolar modo a quella frase: beati i miti. E vorrei dire, per fare un riferimento sociale, che se il nostro mondo non va verso la mitezza, va verso l'omogeneo disordinato e la distruzione. A questo punto riprendo Norberto Bobbio, che diceva che la mitezza è l'unica potenza, non il Kalashnikov o la bomba atomica. La mitezza è l'unica potenza che lascia essere l'altro ciò che è. Ma se l'altro non è, come posso essere mite? Perché io non posso lasciare qualcos'altro essere nulla. Il nulla gli passo sopra, perché non me ne rendo nemmeno conto che esista. Il nulla, o colui che non è, diventa un oggetto, e l'oggetto si può usare. si può commerciare. Quindi il compito nostro è di essere, come diceva Gaia, è meglio essere che non essere. Perché essere significa essere soggetti e quindi non usabili, non vendibili, ma persone con una dignità. Ecco perché la mitezza è l'unica potenza che lascia essere l'altro ciò che è. Ma questa è una definizione laica. Bobbio era un laico. Se noi gli agganciamo un pochino di Vangelo, visto che è una delle beatitudini la mitezza, possiamo aggiungere una piccola frase, una piccola parola, perché possa liberamente donarsi. Allora io lascio essere l'altro ciò che è perché possa donarsi. Ma nel momento in cui l'altro diventa qualcosa, è un soggetto e si dona, beh, ci sono tutte le premesse per iniziare una relazione, perché la relazione è dono, è scambio. La relazione non è possesso, perché quando la relazione diventa possesso, beh, è un rapporto soltanto, no? I rapporti ci sono fra i numeri, che ne so, 2 è il rapporto tra 6 e 3, ma non c'è niente di profondo, sono oggetti, sono numeri. Quindi se la persona non è, non esiste, perché non ha personalità, perché ha abdicato la sua coscienza, perché ha coltivato l'alienazione, il rapporto tra due persone di questo tipo è un rapporto puramente di uso e consumo reciproco e di egoismo allo stato puro. Nel momento in cui però la relazione è tra due persone che esistono, che sono, che hanno una loro dignità, una loro personalità, allora la relazione diventa evolutiva, diventa dono, diventa scambio, e a quel punto, su quella base, si può costruire una dinamica di amore, non solo di coscientizzazione, ma di una coscientizzazione animata dall'interno. E riprendo l'idea di Diafania di qualche volta fa, animata dall'interno da questa forza dell'amore. Ma bisogna essere. Per essere, riprendiamo Tegà, è meglio essere che non essere, e ve l'ho appena spiegato. È meglio essere di più che essere di meno, processo quindi. È meglio essere cosciente che non essere cosciente, ed è meglio essere più cosciente che meno cosciente. Quindi il processo di coscientizzazione è precisamente ciò che ci chiede il Vangelo, per poter esercitare la forza dell'amore che ci è stata donata. Per questo la mitezza è l'unica potenza. Perché la mitezza agisce ed esercita la potenza dell'amore, ha la potenzialità di esercitare la potenza dell'amore. Allora capite che il fatto di tendere alla coscienza, di tendere alla compartimentazione, di tendere a una coscienza sempre più grande che contrasta l'entropia, può essere il fine e lo scopo di questo universo, di questa parte dell'universo quantomeno. Io ho cercato di darvi un quadro su 4 parole che ha detto Teilhard per rendervi ragione delle idee e che lui esprimeva e del quadro culturale all'interno del quale si inseriva. Sono idee che trovano la loro base in scoperte che ci sono al giorno d'oggi, proprio dell'ultimo decennio, e che quindi negli anni 20, negli anni 30 e negli anni 40 non potevano che produrre un viaggio non turistico in Cina, perché il mondo non era preparato a capire. Oggi forse piano piano ce la facciamo. Il discorso che vi ho fatto questa sera credo che abbia un po' una sua complicazione, non è che possa essere raccontato al bar degli angoli delle strade, però rende un po' ragione di una tendenza verso la quale muoversi per uscire dalla terra di mezzo nella quale siamo confinati. Tenete conto che ragionare in questo modo vuol dire avere lo strumento per costruire un modello economico-finanziario differente. Perché? Perché si vede il mondo in un'altra maniera e perché si dà una finalità diversa al modello economico-finanziario. Perché il modello economico-finanziario oggi è finalizzato agli oggetti, all'uso e al consumo e all'ingrandirsi delle masse di denaro e di ricchezza concentrata, portando l'uomo a non essere l'alienazione che si diffonde sempre di più come un mal sottile attraverso le mentite spoglie dell'utilità dei tablet. Non che io ce l'abbia col tablet, per carità, è uno strumento utilissimo, ma al suo interno contiene il mal sottile dell'alienazione. Sapete che il mal sottile è la tubercolosi, no? Tossette, cosette, e intanto il tuo polmone si calcifica, diventa fisso e poi tu un bel giorno all'improvviso muori. È il mal sottile dell'alienazione che è un qualcosa del genere. Perché l'uomo è di inciampo ai meccanismi, soprattutto l'uomo cosciente, che non è riducibile all'uso e consumo. Ma se io contrappongo a questo il processo di coscientizzazione, è inevitabile che il modello economico-finanziario venga non più deviato verso l'uso e il consumo, ma verso il dono e la condivisione. La libertà è un gesto d'amore che sorge dall'accoglienza e dalla condivisione. Secondo me questa è la libertà vera. Se noi non siamo in grado di accogliere e di condividere perché non siamo più coscienti ma siamo alienati, è proprio inevitabile che la nostra libertà scompare, ma scompare la nostra energia d'amore insieme alla libertà, alla coscienza e tutto il resto, e quindi diventiamo degli oggetti soggetti all'uso e al consumo, ma per di più anche rinchiusi e arrabbiati, per cui non c'è più nulla che vada bene, qualsiasi teoria viene contrastata, gli si urla contro, non... e questo conduce verso la distruzione. Per cui è importante il riorientamento verso degli orizzonti diversi che hanno però bisogno di una chiave di lettura differente, perché noi qui parleremo di chiavi di lettura, non di tecniche di comportamento, e faremo questo sforzo intellettuale di andare in questa direzione. Va bene, io mi fermo qua perché è stato, credo, un po' difficilotto, anche se abbiamo letto pochino, ma sono pagine che sono abbastanza intense, e mi affido alle vostre domande. Prego.
Io mi aggancio subito alle ultime parole sue. L'uomo farà in tempo a vedere la modifica della chiave di lettura, considerando che dopo i tormenti dell'Europa, lasciamo perdere gli Stati Uniti, avremo la Cina che adesso va tutto in una direzione e dovrà poi. E sono 1.500.000 tra poco. Poi avremo l'India, dopo la Cina, poi avremo l'Africa, perché tutti questi continenti andranno tutti verso la strada che abbiamo percorso noi in altre forme. Dico, ma noi faremo, l'uomo, l'umanità farà in tempo a vedere.
Ma vede, il problema è il modello economico. E la parola d'ordine dei modelli, del modello economico che ha prodotto l'Occidente, quello che ha vinto, perché i modelli economici del materialismo erano due, quello comunista, marxista, e quello capitalista. Erano questi due modelli che sono nati, diciamo, dagli ultimi due secoli e mezzo, no? di storia, di filosofia, lì alla fine. La caduta del muro di Berlino ha rappresentato la vittoria di uno dei due modelli, sempre materialista, era materialista proprio nel senso di materia, non di coscienza e di idealità. Difatti questo capitalismo ha dovuto allearsi con la Chiesa, perché lui era privo di contenuti ideali, mentre invece la Chiesa i contenuti ideali li aveva. E raccontando alla Chiesa che gli altri l'avrebbero distrutta, ha fatto la Santa Alleanza per liberarsi di questo inciampo non appena ha vinto questo conflitto con la caduta del muro di Berlino. Ma la parola d'ordine di questo modello era arricchitevi. Noi ce ne siamo già dimenticati, perché l'Occidente con la parola arricchitevi ha fatto il colonialismo, ha fatto tutto quello che sappiamo, no? Ma questa parola è tornata all'onore delle cronache al congresso, come lo chiamano in Cina, insomma, quando hanno fatto le loro grandi assise. Adesso qui dico degli strafalcioni storici, ma mi pare quando Deng Xiaoping, no? ha cambiato il modo di vedere dei cinesi, hanno proprio detto questo: arricchitevi. E i cinesi hanno detto: arricchirci? Sì, toglietevi la tuta verde, tutti uguali, vestitevi come vi va, compratevi della roba, arricchitevi. E questi hanno cominciato in quella strada, cioè la strada dell'alienazione, la strada del consumo, la strada dell'uso, del spremere più che potevo, secondo quello che era il modello esportato in Cina e che qui in Occidente stava già morendo. Se io dico agli africani arricchitevi e li metto nelle condizioni di arricchirsi, questi riprenderanno di nuovo il solito modello
e non si finirà mai.
Ma l'arricchimento che cosa finisce? Finisce nella finanza. Vi posso citare il caso Telecom. La Telecom degli anni 70-80 era un'azienda che scoppiava di salute, aveva degli utili mostruosi, aveva i forzieri pieni di denaro. E qualcuno l'ha visto questo e ha detto: ma è di Stato, bisogna privatizzare. E adesso ci troviamo con una Telecom che non ha più il becco di un quattrino, che è assolutamente piena di debiti, che sta vendendo a destra e manca, che un giorno scomparirà, perché qualcuno ha pensato di prendersi tutti questi soldi e di portarli da qualche altra parte.
Si è arricchito.
E si è arricchito secondo i dettami del modello. Però il modello non è distributivo, perché la ricchezza si perde in mille rivoli, è concentrativo, passatemi il termine. E quindi noi vediamo nelle mani di poche migliaia di gestori transitare le decine di miliardi di dollari che si muovono a destra e a manca.
Beh, quello non è proprio il contrario dell'entropia, sarebbe nella direzione giusta.
Però è una concentrazione, diciamo, di un qualcosa di immateriale che però spreme e usa tutto il materiale per costruire un potere immateriale. E quindi nel momento in cui spreme e usa, accumula tutta quella energia libera che è possibile accumulare, ma crea delle quantità di omogeneo disordinato enormi. Pensate alle società africane. Ci sono pochi ricchi e un omogeneo disordinato di miseria e di povertà che è mostruoso, che dura da decine di anni e non riescono a risollevarsi. Ma perché? Perché sono soggetti a uso e consumo e a concentrazioni in poche mani. al punto che, e questo è il pericolo, questa concentrazione di denaro deve semplicemente produrre altro denaro e diventare sempre più grande. Ma il meccanismo può essere automatizzato. Oggigiorno tutto si automatizza, e quindi anche il meccanismo della produzione del denaro. Per cui se ho dei computer che grosso modo funzionano come funzionano gli uomini, ma senza nemmeno camminare, ma che mi producono denaro su denaro, capitali su capitali, alla fine, ma non ho forse neanche più bisogno dell'economia e degli uomini, che sono degli inciampi. Quindi questa ricchezza tutta teorica, ma che comunque muove tanti meccanismi, tanti macchinismi, può andare avanti per conto suo utilizzando il silicio e non più il carbonio. Se portiamo alle estreme conseguenze il meccanismo, si può arrivare lì. E il caso dell'Africa è già uno. Ai grandi capitali, a quelli che sfruttano le miniere di oro e di diamanti e di uranio e chi più ne ha più ne metta, ma se ne fanno, permettetemi il termine elegante, un baffo della gente che muore. Io ho parlato con una che passa 3 anni in Africa e 6 mesi in Italia, ed è da tanti anni che fa così. Ho detto: ah, oh, che belli i pannelli fotovoltaici, perché già hanno risolto un sacco di problemi. Nel villaggio ci siamo comprati un po' di pannelli e abbiamo messo in funzione la pompa e abbiamo... Lo Stato, che se n'è accorto, che non fa niente per quei villaggi, che sono completamente abbandonati nel fango, se n'è accorto e ha detto: ah, ma potrei mettermi una tassa. Se lo sono comprato loro, lo utilizzano loro, ma lo Stato vorrebbe mettergli una tassa là. Perché quel pannello solare produce un cicinin di ricchezza. E allora questa cercano di succhiarsela subito, di concentrarla. Perché non interessa a quella gente, interessa a quella ricchezza. Qui riusciamo ancora a difenderci un pochino, perché abbiamo una storia, abbiamo una democrazia più o meno vacillante, e quindi il processo non si vede. Ma dove non ci sono queste...
I saggi di Sion ci sono, sa.
Ecco.
Non si vede anche qua, perché i pannelli li paghiamo.
Ci sono anche qua. Siamo un altro.
Ma vorrei dire che anche le idee sono un mal sottile. Quindi anche le idee si diffondono. Si diffondono e contrastano potentemente l'alienazione. Il problema è di praticare la mitezza e di diventare ciò che si è, che è il primo compito di base di chi nasce e compare su questa terra. Innescare questo processo di coscientizzazione e diventare ciò che si è, per andare oltre se stessi, che è il passo successivo.
Io punterei un attimo il dito sulla questa parola, la mitezza. Mi sembra una caratteristica che dobbiamo sforzarci di ottenere, mentre invece il fenomeno evolutivo propone eventualmente, dopo che si è sviluppato lo stesso processo, propone la mitezza. Alla ricerca, secondo me, della verità. La verità sfocia nella... cioè, l'uomo si rende conto della bellezza, e questa bellezza la cerco in tutto. Alla fine la trovo nell'amore. E allora lì entra in gioco la combinazione tra amore e verità. Cioè, se sono un uomo vero, ho un amore vero. Se sono finto, se sono, non dico la verità, sono, non sono nell'amore. Però una volta raggiunto l'amore vero, è vero, è assoluto, e quando è assoluto è chiaro che compare l'altro, perché io da solo non posso amare. E questa esperienza che si raggiunge da quelle parole, qualcuno l'ha raggiunta, tardita mai, bellezza mia, no? Questa sfocia proprio, questo pensiero è di uno che amava così tanto e aveva cercato per una vita, no? Sant'Agostino, no? E lì sai di essere, sai anche lì la verità del intrinseca della persona che è cresciuta con così tanto sforzo in quella ricerca, che l'ha fatto sfociare nell'amore vero, nella verità, e non può essere altrimenti, quello diventa mite.
Sì, è il problema dell'autenticità, certamente, per amare veramente bisogna essere autentici, ma per essere autentici bisogna essere se stessi.
Certo.
Ma essere se stessi vuol dire non essere dei superuomini, vuol dire rendersi conto, visto che Don Paolo ne parla saggiamente, vuol dire rendersi conto della propria fragilità. Il sapere che si è limitati, che si è deboli, che si hanno delle nevrosi, che si hanno dei problemi, ma sapere che ci sono, non nasconderci dietro il dito e dire non esistono e chi se ne frega, e poi loro mi condizionano e mi fanno diventare un alienato doc. È il problema di sapere come sono io e quindi di essere autentico, schietto, genuino. In questo modo, sì, condivido le mie fragilità, ma condivido anche i miei sforzi di crescere, di essere di più, come abbiamo detto questa sera. Non dimentichiamo mai, è meglio essere che non essere, è meglio essere di più che essere di meno, e che è meglio essere più coscienti che meno coscienti. Quindi la tensione deve essere verso quella di un ampliamento degli orizzonti. E allora a questo punto si può effettivamente iniziare anche un cammino d'amore vero. Però il problema è che quando io arrivo ad essere autentico, quando io arrivo ad essere ciò che sono, proprio perché so ciò che sono, inizia il mio cammino di spogliazione per riuscire ad andare oltre me stesso ed entrare in relazione evolutiva con lo spirito, perché a quel punto io sto andando da un'altra parte con tutto me stesso, ed è lì poi la finalità. La terra di mezzo dove viviamo noi oggi non ha finalità, è tutto qua, è una grande pateria. Voi pensate come erano in gamba gli indiani d'America a vivere in mezzo a queste sterminate praterie, e non si perdevano mai, e sapevano dove era l'acqua, e sapevano quando arrivavano gli animali, e riuscivano a diventare anche vecchi perché sapevano orientarsi. La prateria è un ambiente terribile, perché tutto verde, non c'è la sabbia, ma è tutto uguale e qualsiasi direzione è buona. Per quanto tempo io posso scegliere qualsiasi direzione? Beh, fin quando il mio fegato ha ancora degli zuccheri di riserva, dopodiché divento uno scheletro in mezzo alla prateria. L'orientamento è necessario per uscire dalla terra di mezzo. Ecco perché è necessario essere se stessi, essere ciò che si è, e iniziare a spogliarsi per andare oltre di sé, perché è il modo per congiungersi al Dio che ci attrae. Tutto questo discorso che vi ho appena fatto sarebbe un'assurdità se non ci fosse stata trasfigurazione e resurrezione e Pentecoste, Evangelo e tutto quello che sappiamo. Cioè, se non ci fosse stata la rivelazione noi saremmo qui, ancora qui, a baloccarci con delle divinità un pochino diverse da quelle egizie o da quelle greche, ma tutto sommato non così dissimili. Invece c'è stata questa rivelazione: io ci sono. Allora l'orientamento è tutto un altro, che non vuol dire avere la verità in tasca, e quindi innescare una guerra per convertire tutti. No, vuol dire semplicemente che esiste una realtà altra rispetto alla nostra condizione, verso la quale noi siamo invitati, siamo a tendere, ecco, siamo invitati a tendere. Ma per tendere verso quella realtà dobbiamo liberarci dall'alienazione, dobbiamo andare oltre la nostra natura di terra, quindi dobbiamo andare oltre la sopravvivenza e la riproduzione, ma dobbiamo andare, se vogliamo, oltre la libertà e l'amore, perché ci si congiunge con l'amore incommensurabile e con la libertà incommensurabile. Andare oltre la nostra libertà, la nostra idea di libertà, e il nostro modo di amare limitato, quindi riuscire a farci trasformare da questa energia incommensurabile che ci porta ad amare in un modo incommensurabile. A questo punto, certo, non può essere che bellezza, perché quando io arrivo a fine giornata con qualcosa di compiuto, non è già una piccola meraviglia? E quando io riesco a dare un obiettivo compiuto alla mia vita e a tutto il mio giro, non è una grande meraviglia? Per non parlare poi dei grandi mistici che hanno compiuto questo cammino di spogliazione di sé e sono entrati in comunione profonda con Dio. Allora questa è una dinamica completamente diversa che veramente salva l'uomo. Questa è la salvezza. Dall'altra parte l'uomo ritorna ad essere molecola, perché una volta ben spremuto viene buttato via. Le grandi guerre hanno ammazzato prima 15-20 milioni, poi 50-60 milioni di persone. Pensate ai campi di sterminio, no? Cos'era ancora l'uomo lì? Diventava di nuovo materia, non esisteva più nulla.
Cioè bisogna rendersi conto della nostra debolezza.
Già.
Questa mattina su Rai 3, dopo la lettura di prima pagina, riprendono sempre i temi, hanno parlato di Jack London, il quale racconta, disse: io finché sono stato giovane, robusto, in grado di fare tutti i lavori che mi venivano proposti, perché era questione di sopravvivenza, quindi potevo spalare carbone, spostare grandi carichi, e non mi infortunavo, io consideravo il mondo in un certo modo. La mia conversione a un socialismo evidentemente ideale, disse, quando io ho visto persone infortunarsi ed essere messe da parte, persone invecchiate, sofferenti, trasformate dalla fatica del lavoro, io ero ancora giovane, te l'ho detto, ma io un giorno arriverò nelle stesse condizioni di questi. Quindi si è reso conto di come era malvagio il mondo di allora, già allora, ma da sempre, no? Finché io sono stato giovane e robusto, io accettavo, ero anch'io dell'idea che la forza fosse alla base, io adesso banalizzo, ma le sue parole sono molto belle. Cioè, poi quando, girando per il mondo, per capire, perché ha viaggiato molto, è stato in altri continenti, e ha visto, dice, qui non ci siamo, perché io sono giovane e posso ancora, ma domani, quando ha visto questa marea di poveri disgraziati consumati e storpiati dal lavoro, che venivano buttati nel cesto.
Lui ha vissuto in un ambiente dove si correva per andare ad arricchirsi. Erano le cose a loro, erano, no?
Sembra quasi che questa trasmissione...
In realtà ci si perdeva, non ci si arricchiva.
Si arricchivano quelli che andavano dietro ai cercatori,
quelli che vendevano pane e fagioli, sì. Quelli. Però anche loro soltanto cosa, insomma. E quindi il cambio di mentalità, sì, è proprio quello. perché si perde la dignità dell'uomo, insomma, no? Invece l'uomo ha la sua dignità sempre. Pensate alla SLA, tanto per fare un esempio estremo, alle persone che stanno intorno a quei malati, eppure li vorrebbero avere sempre, come ognuno di noi dovrebbe avere sempre i suoi cari, no? Per carità. Ma che cosa sono i malati di SLA? Ma sono più niente, ma sono un pelo, ma non si muovono, bisogna fargli tutto, ma perché tenerli ancora in vita? Li buttiamo via, perché tanto non sono mica funzionali, no? Non fanno guadagnare un tubo, anzi, sono un costo netto.
Però qualcuno si guadagna per altre strade.
Quello che vuole. Ma la logica quale deve essere questa? Costi ricavi? Oppure la persona con la sua dignità? E che fin quando vive è il dono della vita. E tante persone vivono qualche anno in più perché hanno intorno qualcuno che gli fa dono di una fetta della sua vita per avere lo scambio con loro. Siamo nel cottolengo, qui. Quante persone sono ricoverate e non possono fare nulla? Ma è il dono della vita che gli fanno tante suore, tanti volontari, tanti familiari che girano attorno, li tengono fisicamente vivi. E questi si fanno qualche anno di vita in più, qualche anno di perfezionamento, di coscientizzazione in più, per arrivare meglio al congiungimento con. Il vivere è un transitare per congiungersi, non è produrre ricchezza e pezzi di carta che si dice che hanno valore. Perché altrimenti l'uomo si perde per strada.
In questo processo però manca una cosa, secondo me, ancora. Perché si rifà il tutto si rifà alla nascita dall'alto. Sì. E, però, come si diceva, non tutti arriveranno. E le morti innocenti e il non compiersi, ci deve essere un altro disegno se vogliamo credere veramente al messaggio che ci ha dato il Cristo. E il Cristo dice che quest'amore andrà a recuperare queste energie che non si sono potute compiere, secondo me.
Ma ecco, il problema è anche quello che l'amore è fondamentalmente relazione. Da soli non ci si salva e non si va da nessuna parte. È la rete di relazioni che porta alla salvezza, proprio perché noi siamo fragili e non possiamo pensare singolarmente di arrivare alla salvezza, ma è comunitariamente, è la condivisione, no? L'accoglienza e la condivisione che fanno l'uomo
e l'ambiente.
Sì, diciamo che è l'ambiente, ecco, però è questo insieme di relazioni che permette di salvarci. E allora come si dà delle fette di vita a quelli che sono paralizzati, che hanno la SLA, e questi vivono perché c'è qualcuno che in rete gli trasmette fettine di vita? La stessa cosa vale dall'altra parte per i bambini. I bambini, se non vivono in una rete di relazioni, non si sviluppano, diventano scemi. No? È la rete di relazioni che fa crescere il bambino, che prima avrà due genitori, notare, due genitori. Ci sono tutti i casi estremi, ma comunque quello che voglio dire io è che due genitori sono già una piccola relazione e il bambino all'interno di quella relazione cresce, ma quel bambino ha bisogno di altre relazioni parentali, quindi la famiglia allargata, ma di relazioni poi sociali. Quindi nell'ambito della relazione cresce la salvezza di ognuno. E per cui la morte innocente è un fenomeno fisico, si muore, ok? Ma per quei pochi mesi, per quei pochi anni che ha vissuto all'interno della rete di relazioni, lui ha iniziato la sua salvezza in ogni caso, perché comunque l'amore ti trae e ti fa crescere. Poi non è che la figura di Dio sia esclusivamente quello di un attrattore, certamente lui rispetta la libertà, ma certamente prende anche delle iniziative. Vogliamo citare il Tempio, visto che oggi abbiamo parlato di denaro, queste cose, quando Gesù va nel Tempio con le sue fruste e le butta tutti fuori, cioè non ha detto soltanto a Massonno, ha anche preso delle iniziative. Quindi non è che noi possiamo limitare l'azione di Dio perché concettualmente lo mettiamo come attrattore e tutte le cose che ho detto io. Lui comunque può anche intervenire, può anche, cioè, se siamo liberi noi, per carità lui. Quindi noi non possiamo magari capire come la morte innocente venga in qualche maniera salvata, non appartiene forse alla nostra comprensione, chissà, però certamente Dio sa lui, no, è il famoso bene, pastore, no?
L'ha detto bene nell'ambiente, cioè in un ambiente, quello auspicato da Teilhard, l'ambiente divino. E lì veramente è possibile questo recupero, perché se vivremo in relazione continua con quelli che abbiamo amato e con quelli che ci hanno amato, e forse anche non dovremmo stupirci di quanto amore non abbiamo saputo vedere anche nelle persone che hanno, probabilmente l'aver ucciso va contro senz'altro questo ambiente, quindi Gesù ci ha detto che si può uccidere anche con una parola.
Ah, certo, ma il problema di accorgerci quanto amore c'è attorno a noi è il problema dello spogliarci di sé, no? E quindi più noi siamo liberi delle nostre infrastrutture, più pratichiamo il silenzio, e paradossalmente più ci accorgiamo di quanta ricchezza c'è intorno a noi, perché il silenzio è il luogo dell'ascolto, e quindi è il percepire gli altri, è l'entrare in comunione con gli altri, perché non c'è soltanto il linguaggio parlato, anzi forse è un po' l'ultima cosa. Ma se noi siamo pieni di noi stessi, non parliamo se siamo pieni di denaro, pieni di meccanismi tecnologici, queste cose, non possiamo sentire gli altri e non possiamo entrare in comunione con gli altri. Se ci spogliamo di queste sovrastrutture, allora c'è la possibilità di ascoltare e di percepire gli altri e poi di percepire Dio. Rileggo ancora una piccola cosa qua. Non posso ammettere che l'universo fallisca. Poco importa che questo privilegio, l'assicurazione del successo, sia dovuto a un'azione provvidenziale trascendente o all'influenza di un'energia spirituale immanente al tutto. Questo è interessante, questa frase qui che estraggo proprio dal contesto, non pensate al resto, ma l'influenza di un'energia spirituale immanente, questa è la spiritualità laica o umana. Bisogna anche mettersi nell'ordine di idee che la spiritualità è una qualità connaturata all'uomo, è una qualità dell'uomo la spiritualità, come l'intelligenza, come la vista, come l'udito. E quindi arrivare a esercitare la spiritualità è qualcosa di molto importante, perché vuol dire compiere completamente quella che è la nostra personalità, quello che è l'uomo. L'intelletto, l'analisi culturale, portata alle sue estreme conseguenze, diventa saggezza, ma poi diventa cammino spirituale. diventa un distillato che entra in questa qualità tipica degli uomini, che è una potenzialità. Nel momento in cui si esercita la spiritualità, si arriva a poter fare relazione con Dio in maniera profonda, perché il cammino spirituale porta al vuoto, dove nel vuoto c'è il silenzio e c'è l'ascolto. E a questo punto si arriva alla contemplazione del soffio dello spirito, che è una brezza sottile, e che è nel vuoto e che è nel silenzio che io percepisco e che posso contemplare. Contemplare è farsi attraversare da questa energia e diventare diafani di luce dello spirito. Però se io sono un uomo parziale e non sono un uomo totale, come faccio a esercitare la mia potenzialità di spiritualità che mi porta dove vi ho detto? Poi i casi estremi se li vede Dio, ma noi non parliamo dei casi estremi, parliamo di noi,
sì, sì.
Che le potenzialità le possiamo esercitare tutte, e quindi muoviamoci verso questa strada. Se ci si muove verso una strada di questo genere qui, il modello economico-finanziario rimane con gli occhi sbarrati e viene semplicemente a rimorchio. Ma se noi abbandoniamo questo modello qui, cioè il cammino spirituale lo abbandoniamo, il modello economico-finanziario dice: ma vieni da me che ti dico io cosa devi fare. E ci ritroviamo nella situazione di oggi. Enzo Bianchi parla del Vangelo come di quel fuoco. Allora noi cristiani dovremmo avere dentro quel fuoco, e quel fuoco fonde, trasforma, e quindi i cristiani del primo tempo cavoli, hanno trasformato l'impero romano, l'hanno modificato completamente. E stessa cosa dovremmo essere noi. Riprendiamo la solita parabola del Vangelo del granello di seme. Qualcun altro ha altre domande? Ecco, dica.
Parlato adesso del concetto di immanenza, no? Che è anche un concetto laico, a rispetto del concetto di trascendenza. Leggendo Teilhard, il suo concetto di evoluzione ammette l'immanenza, no? In tutto questo, io quando leggo queste cose sue che mi piace, arrivo a dire: ma allora questo concetto di me, il fatto della rivelazione per noi cristiani, dico sì, c'è la rivelazione, allora no, ma il mondo è grande. Hai capito cosa voglio dire?
Sì.
Perché per noi è facile dire no, c'è questa trascendenza, ogni tanto Dio può che intervenire, ma Dio non va a otturare i buchi, no? Hai capito cosa voglio dire? Quindi mi stupisco quando Diaz parla di questo, poi invece la faccenda delle rivelazioni, lui veramente, no? Addirittura anche, sembra addirittura uno dei grandi, no, che vanno in estasi, che no, infatti la messa sul mondo, tutte queste cose. No, magari lui nel suo intimo, come fa a concepire, no? È difficile, no, mettere la rivelazione con questo concetto di immanenza, no? E la trascendenza, ma. Cioè è una cosa molto e non si riesce a capire qui in fondo Teilhard, no? Perché bisognerebbe leggere un po' di più forse.
Sì, piano piano leggeremo di più, ma effettivamente il mondo è molto grande, molto vario, e quindi ce n'è per tutti i colori. Io sono la via, la verità e la vita, non è dei cristiani ma è di Cristo. Noi siamo invitati a percorrere quella strada, ma non è nostra. Cioè noi non possediamo la verità, sappiamo che abbiamo una strada da percorrere, abbiamo alcune indicazioni per fare chiarezza, per fare lucidità al nostro interno, ma sappiamo che dobbiamo percorrere una strada. Così come i cristiani non hanno un loro Dio, ma i cristiani annunciano Dio, che è di tutti. E la frase "prega il tuo Dio" è una frase senza senso per dei cristiani. Per degli uomini non cristiani è giusto, perché ogni popolazione umana si costruisce i suoi dei, e ovunque tu vada in giro per il mondo trovi delle religioni, delle divinità, delle ritualità. Allora lì sì, prega il tuo Dio, perché te lo sei costruito tu. Ma i cristiani non si sono costruiti un loro Dio, hanno abbandonato il paganesimo e le divinità costruite e hanno annunciato che il Dio di tutti, perché è talmente incommensurabile che non può essere di qualcuno, è effettivamente venuto e c'è ed è presente. Questo è il discorso.
Ma sono i cristiani che lo dicono.
I cristiani lo dicono. Poi c'è, soprattutto oggi, che io amo dire è un tempo di contaminazioni, perché non ci sono più distanze, basta prendere un aereo. E quindi si viene in contatto con tante religioni diverse. Prendiamo la solita frase del Vangelo che dice: guardate i frutti, se i frutti sono buoni. Allora, guardiamo poi i frutti di queste religioni. Se queste religioni sono in grado di portare gli uomini alla contemplazione, allora sono buone. Perché dalla contemplazione in su non esiste più ritualità, religione, particolarità. Esiste la contemplazione, esiste Dio ed esiste lo spirito che ti anima. Le strade sono molteplici per arrivare lì, ma quando un sistema di valore ti porta alla contemplazione, quello è tutto buono. Noi cristiani dobbiamo arrivare alla contemplazione, nel silenzio, nella preghiera, tutto quello che volete. Abbiamo la nostra ritualità, un po' ridondante, perché in effetti forse la messa dove si fa memoria dovrebbe essere un po' l'essenziale. Ma non vorrei dire che tutti debbono ridursi alla nostra ritualità. Tutti possono però invece avere la speranza dell'annuncio di cui noi siamo testimoni. Questo sì. Perché molte religioni ti portano all'oltre di te, con la meditazione, con l'interiorizzazione, no? Ma una volta che ti hanno portato all'oltre di te, c'è il nirvana, c'è la fusione, non si sanno più dare delle risposte. I cristiani sanno dire: Dio c'è. Quindi se sei arrivato all'oltre di te, sappi che c'è tutta un'altra strada che si apre, c'è un mondo, un orizzonte davanti a te. E c'è una persona che è Dio, che ti dà tutte le energie, che ti dà tutta la sua amicizia, tutto il suo appoggio per crescere, per andare nell'oltre di Dio precisamente, no? E quindi è il discorso della contemplazione. Tutti gli uomini, per tutte le strade che vogliono, dovrebbero sforzarsi, utilizzando la loro spiritualità naturale e connaturata, arrivare alla contemplazione. Nella contemplazione c'è il rapporto direttamente con Dio, non c'è poi più bisogno di religione, ritualità, queste cose. Si è davvero tutti fratelli, perché è la realtà unica, che però, secondo Teilhard, ci capiterà magari di leggerlo, preserva tutte le individualità. Perché, l'abbiamo detto prima, è la rete di relazioni che fa e che permette il diffondersi dell'energia dell'amore. E questo, una rete è fatta di nodi, no? Di relazioni, ma di nodi. I nodi sono le nostre coscienze. Se i nodi scompaiono, la rete si disfa e torniamo all'omogeneo disordinato di prima. Se invece le singole individualità, le singole coscienze riflesse vengono mantenute, la rete rimane efficiente. Poi sarà Dio che la muove, ma la rete c'è. E quindi noi, nel momento in cui andiamo oltre noi stessi per entrare nell'oltre di Dio, non ci perdiamo per strada. In questo senso risorgiamo, perché passiamo a una vita completamente nuova, con tutto la nostra persona, la nostra personalità, con tutto noi stessi. E quindi immanenza e trascendenza, sì. Non so se ho risposto bene, ma
sì, sì, no, ma perché cioè sono cose che noi capisce quando uno prega, no? Automaticamente gli viene in mente, cioè tratta Dio come se fosse un'altra persona, cioè come se fosse una cosa di carne quasi, capito? No, ma lo prega come uno, come se lo vedesse come una persona potente, invece, no?
Ma difatti questa è la meraviglia, questa è la meraviglia, cioè l'incommensurabile che entra in relazione con noi e ci dice: non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. È una cosa che ti lascia senza fiato, una cosa del genere. Però c'è questa possibilità, e allora sì che ci rivolgiamo a lui come se fosse, perché ci ha dato questa possibilità, è venuto qui in mezzo a dirci quello. Per cui noi possiamo annunciare una speranza come cristiani, possiamo annunciare una speranza, non possiamo imporre delle ritualità e non possiamo imporre delle verità.
Ma le abbiamo sempre imposte, però.
Sono anche appena 6.000 anni che si fa la storia, sì, scritta, sì,
Non solo per.
Cioè, oggigiorno ci sono delle responsabilità ben chiare. Noi che viviamo nel 2013 dobbiamo far tesoro di tutti i secoli passati, visti quelli che sono stati gli errori, queste cose, interrogarci, abbiamo una capacità critica di coscienza riflessa, facciamo i ragionamenti che facciamo stasera.